capitolo 3. Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati, poiché nel numero di costoro ci sono quelli che si insinuano nelle case e circuiscono donnette cariche di peccati, agitate da varie passioni, le quali cercano sempre di imparare e non possono mai giungere alla conoscenza della verità. E come gli Annè e gli Ambrè si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità. Uomini dalla mente corrotta, che non hanno dato buona prova quanto alla fede, ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifestata a tutti, come fu quella di quegli uomini. Tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore e la mia costanza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze, quello che mi accadde ad Antiochia, a Iconio, a Listra. Sai quali persecuzioni ho sopportate. Il Signore mi ha liberato da tutte. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati. Tu invece persevera nelle cose che hai imparato e di cui hai acquisito la certezza, sapendo che le hai imparate, da chi le hai imparate, e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Non è un brano tanto facile questo, presenta numerose difficoltà di lettura interpretative, ma cerchiamo di venirne un attimino a capo. Prima di tutto, prima difficoltà, dice, ma a quale tempo si riferisce l'Apostolo? Perché incomincia, o sappi questo, che negli ultimi giorni, quindi sono i tempi della fine, i tempi prima del ritorno di Cristo, quindi sembra che parli del momento dell'apostasia, no? Ed è sicuramente anche, fa riferimento anche a questo, ma non solo a questo. Quegli uomini, come li descrive, egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, eccetera, 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 amanti del piacere anziché di Dio, non appartengono solo al futuro, appartengono anche al presente, ad ogni realtà, ad ogni epoca storica. Infatti, l'abbiamo letto, no? Incomincia, sappi questo che negli ultimi giorni, poi dice allontanati da costoro. Quindi come se quegli uomini fossero già presenti in quel momento. E quindi è un discorso legato al futuro, certo, al presente e anche al passato, perché poi fare riferimento agli Annè, gli Ambrè, i maghi che si opposero, i maghi d'Egitto che si opposero, secondo la tradizione, i due maghi che si opposero a Mosè quando Mosè andò dal Faraone, cercarono con le loro arti magiche in un qualche modo di mettere in discussione l'autorità di Mosè e l'autorità di Dio. Poi c'è un altro punto il contesto, perché sembrerebbe, no? Negli ultimi giorni verranno tempi difficili perché gli uomini saranno, cioè che parli così delle persone, parli della società, del mondo cosiddetto, no? Cioè al di fuori della Chiesa. In realtà invece sta parlando della Chiesa Paolo. Infatti dice a Timoteo: allontanati da costoro. E poi dice: uomini, quegli uomini, questi uomini di cui fa l'elenco, no? Di tutti, uomini dalla mente corrotta che non hanno dato buona testimonianza quanto alla fede. Quindi sta parlando della Chiesa, eh? Della Chiesa, dell'apostasia della Chiesa futura, ma anche della Chiesa presente, anche della Chiesa di noi oggi. Poi, prima di arrivare poi a capire, a leggere bene il senso di tutte le parole che Paolo sta dicendo e del suo discorso, che ripeto è un discorso molto articolato, molto, molto complesso, bisogna fare chiarezza su tre termini che qui usa: pietà, verità e perseveranza. Quando dice... Quando usa il termine pietà, aventi l'apparenza della pietà, ma ne hanno rinnegata la potenza. Noi per pietà, il significato oggi che diamo a questa parola, è quello di compassione, solidarietà, no? Nei confronti di chi soffre, no? Aver pietà di qualcuno che ha bisogno. Ma questo non è il significato originale, del termine. Infatti si dice un uomo pio. Qual è un uomo pio? Una persona pia, una persona che ha affetto, rispetto, devozione, obbedienza nei confronti di Dio. Questa è la pietà di cui parla Paolo. Capite che cambia molto, il senso. Cioè, quando dice aventi l'apparenza della pietà, cioè persone che sembrano religiose, che sembrano fedeli a Dio, che sembrano persone di fede, persone devote, persone che hanno rispetto, obbedienza nei confronti di Dio, però hanno l'apparenza, cioè sembrerebbe che in realtà hanno rinnegato la potenza, cioè la forza che è nella fede. Nella vera fede, perché la fede è una forza. Poi il termine verità, anche qui ci sarebbe da... Pilato dirà a Gesù: cos'è verità? Gesù si presenta come la verità. Io sono la verità. E poi dice un'altra cosa. Dice: conoscerete la verità, cioè conoscerete me, e allora diventerete liberi. La verità vi farà liberi. Vedete, noi cerchiamo la verità su tante cose. E Gesù, quando dice la verità, non solo perché Gesù diceva la verità, cioè non diceva bugie, non raccontava bugie, ma Gesù è la verità incarnata perché per due motivi. Primo, perché ci porta a conoscenza della verità di Dio, che ha visto me e ha visto il Padre. Una verità che a certo punto scandalizza anche, perché quando gli portano davanti l'adultera, colta in flagrante adulterio, Gesù va contro la legge, perché la verità di Dio era la legge, e Gesù va contro questa verità, dice: neanch'io ti condanno. Non, è vero, Mosè aveva detto, ma per la durezza del cuore dell'uomo, aveva detto che quelle persone andavano lapidate, uccise. Gesù ci presenta la verità di Dio. Con Gesù noi veniamo a scoprire, e poi lo dirà Giovanni alla fine della Bibbia, che Dio è amore, che era una verità, che è la verità, e che è una verità che c'era già stata presentata nell'Antico Testamento, ma che nessuno aveva compreso fino in fondo. E poi viene fuori, perché Gesù ce la porta, la rivela, ce la rivela. Quindi questa verità, la verità su Dio. Ma poi c'è un'altra verità. La verità su di noi, su di me, su di te, non sugli altri. Noi cerchiamo sempre la verità sugli altri. Invece dovremmo capire che la verità che conta, la verità che dobbiamo conoscere, dobbiamo giungere alla conoscenza come quelle donnette cariche di peccati che sono donnette, ma sono donne, ma sono anche uomini, che frequentano magari le chiese, che cercano pezzetti di verità un po' dappertutto, ma che non giungono mai alla verità su te stesso, perché tu devi arrivare alla verità su te stesso, perché quella è l'unica verità che conta, ciò che sei, non ciò che sono gli altri. Ed è una verità scomoda, ma è una verità che Gesù che è la verità, quindi che ci porta, che ci fa conoscere ciò che siamo, non è una verità che Gesù ci sbatte in faccia violentemente. Se guardate gli incontri nel Vangelo che Gesù ha con i peccatori, Gesù non alza mai la mano per accusarli. Sono loro che, guardate, l'incontro con la Samaritana al pozzo, Zaccheo, no, Gesù non li accusa, anzi. Ha un'apertura, sia in un caso che nell'altro, ma ci sarebbero altri momenti, no? In cui Gesù proprio apre le sue braccia, ci accoglie e ci mostra una verità che è anche scomoda, ma è quella che conta, è quella che dobbiamo conoscere. Perché conoscendo quella verità su noi stessi, su ciò che siamo, noi, ripeto, non gli altri. Noi cerchiamo di conoscere le verità, si parlava prima con Marcello all'ingresso, no? Perché questa guerra, perché scoperte, no? Tutte le televisioni, social, tutti, no? Ci presentano la loro verità, ci vogliono far credere una verità. Siamo sempre a cercare, no, la pandemia, perché è scoppiata, tutte queste, siamo impegnati, invece dovremmo essere impegnati a conoscere la verità su noi stessi, che può essere, ripeto, una verità scomoda, ma è una verità che però non, che ci porta veramente, forse poi dopo, quando saremo giunti a quella verità di conoscere profondamente noi stessi, poi potremo anche allora conoscere la verità sugli altri, ma prima dobbiamo conoscere la verità su noi stessi, è quella che Gesù vuole che noi scopriamo. Quindi il punto della verità, quando qui parla Paolo della verità, non parla di una verità così generica, parla all'uomo, parla a te, parla a me. Chi sei? Davanti a Dio. Bisogna avere il coraggio di scoprire questa verità. E Gesù ce la mostra con tutta la grazia, con tutta la compassione, perché sappiamo che poi è una verità che non ci porta a essere condannati, ma a essere perdonati. Neanche io ti condanno. Quindi a essere accolti. Perché il progetto di Dio è questo, la volontà di Dio è questa, di accoglierci. Però portandoci, ripeto, prima alla conoscenza. La vera sapienza, diceva un filosofo, Socrate, stato uno dei primi filosofi, ma nome conosciuto, era io, la vera conoscenza è la conoscenza, la vera sapienza è la consapevolezza di non sapere, di non conoscere. E allora anche noi dobbiamo partire da questo, che in realtà non conosciamo nulla, non possiamo, dobbiamo con l'aiuto di Dio, con la grazia di Dio, partire a conoscere noi stessi. e poi forse conoscendo noi stessi, arrivando alla verità su di noi, riusciremo ad avere altre, ad arrivare ad altre verità. E poi la perseveranza, altra parola, che è la costanza, la determinazione nel voler raggiungere uno scopo, perché è importante questo, perché Dio vuole la nostra partecipazione, ha bisogno della nostra partecipazione. Per fare che cosa? E adesso lo scopriamo, perché il punto di questo brano che abbiamo letto, i due versetti, credo che siano il quinto e l'otto, i cinque e l'otto. Quando dice, rivolgendosi ai credenti, avente l'apparenza della pietà, mentre ne hanno ereditato la potenza, e nell'otto dice, come Janè e Jambrè si opposero a Mosè, così anche costoro credenti, che hanno però fallito riguardo alla fede, si oppongono alla verità, a quella verità che abbiamo detto. Quindi, ricapitolando, il contesto è la Chiesa, non la Chiesa di domani, la Chiesa di oggi, come la Chiesa del passato, che sarà la Chiesa del futuro. Prima, gli ultimi tempi, prima del ritorno del Signore. Una Chiesa che ha smarrito il senso delle cose di Dio, che ha smarrito la necessità di trovare, di ricercare in maniera seria la verità. Ed è la verità, quindi quando parlo della Chiesa parlo di ogni singolo membro della Chiesa. La verità così come ce la presenta Gesù, che è la verità. E ci presenta a capire, ci fa conoscere Dio, quindi la verità di Dio, ma ci fa conoscere anche la verità, soprattutto la verità su noi stessi. Una verità una chiesa, scusate, che mantiene una religiosità, l'apparenza, no? Di devozione. L'apparenza della pietà, così come l'abbiamo capito qual è il significato originale, ma nella quale non vi è una vera crescita spirituale, che vive un Vangelo annacquato. Abbiamo rinnegato la potenza, perché il Vangelo cambia le persone. Il Vangelo cambia le persone, deve cambiare le persone. Deve cambiare noi, deve cambiare me, deve cambiare te. E non è un cambiamento che si ha, sì, al momento della conversione sono cambiato, no, è un processo che finirà quando noi finiremo i nostri giorni sulla terra, su questa terra, che Dio, i giorni che ognuno di noi ha segnato. Si cerca di sostituire la vera forza della verità, del messaggio di Dio, con la verità dell'uomo, la filosofia, il perbenismo, la cultura. Fateci caso, no? Oggi quando succede qualcosa di grave, è un fatto culturale. I femminicidi è un fatto culturale. Fateci caso, questo che viene presentato, no? Bisogna cambiare la cultura delle persone, no? C'è la mafia, c'è la camorra, è un fatto culturale. No, è un fatto perché l'essere umano, perché non si vuole arrivare alla verità sull'essere umano, su di te, su di me, Non guardiamo i mafiosi, ognuno pensa a se stesso. Perché l'uomo è questo. Il mafioso è un uomo come te, come me. E questa è la verità. E allora, così come Janè e Jambrè va a scomodare, no, i due maghi d'Egitto, no? si opposero a Mosè perché con le loro arti magiche, con la loro forza, cercarono di, in qualche modo, di sminuire. Ricordate cosa aveva detto Dio a Mosè: tu sarai come Dio davanti a Faraone. E loro si oppongono a quella verità, no? A ciò che Mosè stava dicendo. Si oppongono e riescono fino a un certo punto, perché poi alla fine falliscono miseramente. A un certo punto è scritto: non riuscirono, cioè, riescono per tre volte, no? A ripetere le cose che Mosè aveva fatto, poi dopo non ci riescono più. Allora, Gesù ci ha promesso la vera libertà e ci dà la libertà, perché la verità vi farà liberi. La verità su te stesso, tu se non avrai paura di guardare a te stesso, di capire quali sono i tuoi problemi, i tuoi peccati, se non avrai paura di questo, allora sappi che la verità su queste cose ti farà libero. Perché Gesù è potente da liberarci, oltre che da perdonarti, oltre che da accoglierti, perché Gesù non smette mai di amarti, non ti giudicherà, neanch'io ti condanno, vai a non peccare più. Ma Dio è in grado di liberare, ma non è il miracolo. È grazie alla tua perseveranza, ecco perché dice: tu sii perseverante a Timoteo nelle cose che hai imparato, cioè nel tuo volere raggiungere la verità, conoscere la verità, arrivare a confrontare te stesso davanti a Dio, a metterti davanti a Dio senza paura. Allora, con quella tua testardaggine quasi, devi diventare. Allora, ecco che ciò che è impossibile all'uomo, perché guardate, cambiare il cuore dell'uomo è un grandissimo miracolo ed è una cosa impossibile all'uomo. La forza del peccato ci tiene prigionieri, voi siete schiavi del peccato, ma Dio può farti libero. Dio, in risposta alla tua perseveranza, in risposta alla tua azione, in risposta alla tua determinazione, Dio ti renderà, ti darà quella forza, ti darà quella capacità, le catene a cui sei legato e forse non te ne rendi conto, si apriranno, si scioglieranno, perché la potenza di Dio permetterà questo, e permette questo, e questo è il miracolo. E allora, ecco che Gesù ci dà il diritto di essere chiamati figli di Dio, perché di farci nascere di nuovo, di trasformarci profondamente, fare qualcosa di inimmaginabile, impensabile. Dio è incredibile, ma Dio è capace di renderci perfetti. Anche se perfetti non siamo, anche se non diventiamo perfetti così, perché ho detto è un cammino, è un, si dice oggi in inglese, work in progress, no? È qualcosa che dobbiamo, sul quale dobbiamo lavorare ogni giorno, no? E abbiamo, ma Dio è capace di renderci perfetti, ve ne rendete conto? E perfetti non siamo. Ma Dio può fare questo. È in risposta alla tua fede, alla tua perseveranza. E quindi ti consente, nonostante la mia debolezza, i miei limiti, i miei errori, i miei peccati, i miei sbagli, le mie cadute, Dio è capace di rialzarmi. Dio è capace di rialzarmi, mi dà la forza, anzi, è come quel paralitico, no? Con cui prende la mano Pietro e Giovanni, no? Prendono la mano e di colpo questo, no? Si fortificano le sue ossa e i suoi muscoli senza bisogno di tanta fisioterapia, senza bisogno di niente, di colpo questo è in grado di camminare. Dio può fare questo, dobbiamo crederci, non dobbiamo perdere di vista la potenza del Vangelo, la potenza della verità, la potenza di Dio. Fratelli e sorelle, siamo in cammino, siamo un popolo in cammino. Non dobbiamo fermarci. Ripeto, ognuno avrà il suo passo, avrà la sua velocità. Non siamo, il cristiano non diventa, in quanto cristiano non diventa una persona perfetta. Ma grazie alla potenza di Dio, grazie all'aiuto di Dio, può perfezionarsi, questo sì. E noi in questo dobbiamo credere, e noi in questo dobbiamo perseguire, senza farci distogliere da questo compito. Che Dio ci benedica.